Chiedo al ministro Brasioli. Abbiamo tempo qui per gli interventi, poi faremo un ringraziamento finale molto sentito con la mente e col cuore. Sono stati evocati dal dottor Caprara, mente e cuore. Sono i due ingredienti ovviamente per questo sapere, per questa cultura assiopratica dei diritti umani. Ora c'è tempo appunto per... Ah, il dottor Palma, qui diamo il benvenuto.
Mauro, che è il comitato
ha lavorato al comitato tortura
fino all'altr'anno.
Palma, ex presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, e attualmente sono il vicepresidente per la cooperazione europea nell'esecuzione penale. E io volevo osservare un dato, visto che c'è questo meritorio, diciamo, lavoro di riflessioni e di dati. Il dato riguarda le condanne dell'Italia di fronte alla Corte Europea di Strasburgo. Come sapete il numero è piuttosto alto, lo sappiamo bene, eccetera, però fino al 2008 tali condanne non hanno mai riguardato la violazione dell'articolo 3 della CEDU, cioè tortura e trattamenti o pene inumane e degradanti. Qualche volta ci si è andati vicino, però diciamo non hanno mai riguardato. Dal 2008 a oggi l'Italia è stata condannata 11 volte per violazione dell'articolo 3, molte volte relativamente alla questione dei migranti, respingimenti in mare e via dicendo. Ora possiamo su questo fare molte valutazioni, possiamo pensare che la Corte ha cambiato giurisprudenza, che c'è un atteggiamento diverso, possiamo pensare in vario modo, però quello che sorprende è che questo dato di una situazione di un paese appunto mai condannato su questo articolo specifico fino al 2008 e condannato un notevole numero di volte in 4 anni sostanzialmente, non sia oggetto di riflessione dell'intellettualità di questo paese. Perché probabilmente potremmo anche riflettere sul fatto che è cambiato il problema mettiamo dell'immigrazione e dei respingimenti non c'era prima, c'è adesso, quindi potremmo articolarla questa discussione, ma il silenzio su questo problema di una intellettualità che di solito non è afasica in questo paese, si parla tanto di tutto, anzi divide su tutto, e che questo non sia considerato un elemento di riflessione su cui aprire una discussione lascia perplessi. Per questo io diciamo è un po' un punto che mi sono dato come principio nelle occasioni in cui si discute di diritti fondamentali e se ne discute con alta presenza intellettuale e anche di opinione, di farlo sempre molto presente. Grazie.
Grazie. Materia per l'edizione 2013 in corso di elaborazione. E vuole vuole rispondere subito?
Dottor Palma, bentornato. No, volevo rispondere a questa riflessione che naturalmente in linea di massima approvo, proprio per naturalmente quella che tutti abbiamo riflettuto sull'evoluzione comportamento, atteggiamento, legislazione, che vogliamo definire la parte italiana. Ma volevo anche fare una precisazione perché le condanne che sono state da lei evocate, forse sono anche più di 11 tra virgolette, sono state dalla Corte Europea in alcuni casi puntuali, perché effettivamente in 3-4 casi abbiamo espulso il soggetto, e qui si parla di espulsioni soprattutto in Tunisia prima della primavera araba naturalmente, e quindi tra virgolette, se vogliamo dare ragione alle società civili, non tanto quella della dottoressa Terenzi, ma Amnesty, Human Rights Watch, insomma tutte le organizzazioni non governative, sia Nazioni Unite o meno, che in questo senso si sono espresse, valutare se effettivamente tornando a casa, tra virgolette, questi signori fossero in qualche modo soggetti a tortura. Alcuni avevano carichi pendenti, sono andati in prigione, altri meno, invece sono liberi e sono tornati anche in Italia, perché noi poi dopo in fase di esecuzione, come diceva il professor Leanza, abbiamo un seguito, perché il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ci invita a rispondere e a aggiornare la situazione dell'esecuzione delle sentenze e quindi della situazione dei soggetti interessati. Quello che invece io contesto e ho contestato alla Corte, facendo anche delle domande di rinvio alla Grande Camera, perché per i non addetti ai lavori sarebbe una sorta di forum di 17 giudici chiamati a esaminare la questione, che non è tanto una revisione, ma chiamiamola così, insomma, in questo senso, è che loro hanno preso un caso pilota, che è il caso Sati, di cui voi conoscete bene nel 2008, e ne hanno fatto copia e incolla, mi scusi l'espressione pratica, di in tutte le sentenze, anche in quelle dove non abbiamo mai espulso nessuno, perché i signori erano e sono presenti in Italia o in altri paesi europei, documentata questa cosa. E se uno legge bene la sentenza, alla fine la Corte dice: se tu espellerai, violerai il diritto, l'articolo 3 della Convenzione. Come si permette una Corte, e questo lo faccio da studiosa anche, non solo da gente, di dire e condannare un paese in caso di non espulsione? Questo è una, a mio parere, è un sopruso, è un atteggiamento di una Corte che si è politicizzata di fronte a una situazione dal 2008 ad oggi. Mi perdoni dottor Palma questa precisazione, ma lei legga la sentenza e lo so, ma alla fine c'è questa cosa, cioè veniamo con...
La Corte politicizzata, mi perdoni, non l'accetto. Non l'accetto rispetto a qualunque ordinamento giuridico.
Non lo so, però...
Si è definita politicizzata.
Però davanti a documentazioni dove il signor X non è stato mai espulso, non ha subito trattamenti nemmeno in Italia, umani e degradanti... Tu non mi puoi, Corte, dire se lo espelli cadrai nella violazione. Su questo io sono un po' critica, forse non tanto. Ripeto, la domanda di rinvio è stata poi naturalmente rifiutata, perché sicuramente la Corte ha pensato, come lei dice, nella sua giusta ruolo e funzioni, di far emergere questo elemento, perché naturalmente il fenomeno ormai in Italia si era naturalmente manifestato in grande diciamo numero, al di là dell'ultima sentenza Irsi eccetera, ma questo è un altro aspetto che poi non tocchiamo qua. Però volevo solo puntualizzare questo elemento nella sentenza, che chi non l'ha letta troverà questa frase, che io credo non sia giusto se non c'è stata la violazione accertata. Questo è il discorso. Quindi se una Corte è chiamata ad accertare la violazione di una normativa, ben venga, e si accettano volentieri, ma non in presenza di non violazione accertata. Grazie.
Dottor Iulia, che arriva da Bruxelles, insomma.
Sì, grazie. Sì, sono Giuseppe Iuliano, sono membro del Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea. Io mi sento molto in casa e molto emozionato, anche perché io sono un allievo del professor Panebianco, mi laureai con lui, rivederlo e risentirlo oggi, darmi un'indicazione per un libro che non ho letto e che leggerò, spero non sia in latino, quello del famoso gesuita, lo leggerò con interesse. No, volevo, al di là di questa battuta finale che abbiamo sentito, piuttosto interessante, cogliere i fondamentali che ci sono a monte di questa piccola querela che abbiamo sentito negli ultimi due interventi. E nell'Unione Europea intanto c'è una percezione netta, forte, che i diritti umani fondamentali, e tra i diritti umani fondamentali oggi siano soprattutto i diritti economici e sociali quelli più violati. Non mi impressiona quindi sentir dire perché tutta questa insistenza sulla questione dell'immigrazione, eccetera. Tutta questa insistenza sulle questioni dei diritti del lavoro, del diritto al lavoro dignitoso, sono, diciamo, nella gerarchia dei diritti umani fondamentali oggi quelli sicuramente più violati. Una fotografia che ribalta in qualche maniera quello che veniva poi descritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quando i diritti umani fondamentali erano solo quelli civili, individuali, politici. Oggi i diritti umani fondamentali sono i diritti economici e sociali. E c'è un problema, c'è una cosa che vorrei evidenziare interessantissima. In quella approssimazione successiva che avviene per quanto riguarda i trattati, Oggi l'ultima versione è il Trattato di Lisbona. Tra le righe del Trattato di Lisbona che abbiamo ratificato un anno e mezzo fa c'è questo passaggio per cui la Carta dei diritti fondamentali, anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è tra quelle tre quei documenti che diventano contragnanti, diventano vincolanti. Cioè questo piccolo passaggio apre una stagione di grandissimo interesse, sia per quella che sarà la possibile prassi applicativa della Corte di Giustizia, politicizzata o no, della Corte Europea. Che ci sia però, che ci sia, perché la stagione che si apre diventa straordinaria. Io faccio riferimento non tanto a singoli casi, voi sapete che è stato per esempio messo in discussione il famoso decreto sicurezza del governo Berlusconi, stiamo parlando di un intervento forte di un governo, ma fino ad oggi non c'era il biasimo. Da oggi in avanti, o meglio dalla ratifica del Trattato di Lisbona in avanti, c'è la possibilità invece di un intervento reale della Corte rispetto ai singoli Stati. Non sappiamo quale sarà l'evoluzione e la prassi applicativa della Corte, però io credo che sarà una stagione assolutamente interessante. Grazie per gli ultimi interventi, permettetemi solo una battuta. È vero che c'è motivazione e credo che tra tanti, io lo dico soprattutto per gli studenti, che sono presenti nella sala, è la motivazione la cosa fondamentale che spinge a riflettere, ad impegnarsi su questo settore, fino a coinvolgere i massimi sistemi e probabilmente le categorie più importanti, più fondamentali dello spirito. Ha fatto bene a richiamarci il giornalista sulla questione dei 1500 morti. Io ricordo solo un episodio e qui lo chiudo. Un grande personaggio, una grande anima, il vescovo di Molfetta, che presiedeva Pax Christi, Don Tonino Bello, compianto Don Tonino Bello. Bene, fino a un uomo del genere, un uomo di chiesa, di fronte all'ennesimo sbarco, di fronte ai cadaveri che si ammassavano sulla risacca, inginocchiato, quel vescovo disse: a questo punto non mi interessa neppure più sapere, Dio mio, se tu esisti o se non esisti, mi interessa solo sapere da che parte stai. Grazie.
Quando vorrei dire qualche cosa a Cobra, se non ci sono,
sì.
C'è un aspetto che non è stato ancora esaminato, che nei rapporti fra il nostro paese e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, io come ex agente, perché fino al 2003 sono stato agente del governo italiano presso la Corte, devo dire il problema fondamentale della Corte Europea dei diritti dell'uomo da anni è quello di essere letteralmente assalita dai ricorsi. Un numero enorme di ricorsi che intasa il ruolo e impedisce alla Corte di svolgere il proprio lavoro con serenità e con continuità. Con il protocollo 11 alla Convenzione abbiamo tentato di modificare la struttura e il funzionamento della Corte per riportarla ad una situazione ordinaria, fisiologica. Ma questo è durato pochissimo tempo perché è ripreso di nuovo il sopravvento della quantità di ricorsi dal momento in cui è stato aperto l'accesso ai ricorsi individuali. E adesso quello che bisogna studiare, e si sta già studiando, una struttura, una ristrutturazione globale del sistema, perché se no non so dove andremo a finire. Ecco, questo è non per giustificare il nostro paese, intendiamoci, ma bisogna guardare sempre tutti e due gli aspetti. Anche la Corte ha problemi elevatissimi che le impediscono di svolgere fisiologicamente le proprie funzioni. Scusate, ma questo andava detto perché bisogna che l'informazione sia completa, no?
Io mi permetto di aggiungere un elemento un po' soggettivo per quanto riguarda, qui lo faccio con estrema cautela, Penso che per le giurisdizioni internazionali si debba essere un po' più attenti nelle competenti sedi nel nominare, nel destinare personale adeguatamente formato e competente in materia. Penso che le giurisdizioni internazionali abbiano una grandissima responsabilità, sono al top della catena degli ordinamenti giuridici, quindi hanno in mano addirittura lo strumento di un diritto sopraordinato a tutti gli altri diritti, diciamo, interni degli stati. Quindi si richiede per quel personale un'adeguata formazione. Allora le università devono essere molto importanti anche nell'operare in questo settore, nel pensare proprio di preparare personale adeguato, non soltanto perché diventino giudici. Per la Corte, mi permetto di portarvi un'informazione molto particolare, per la Corte europea, io sono andato a guardare in occasione della sentenza sul crocefisso, sono andato a guardare il CV dei membri della Corte. Non so, in qualche caso forse non è un CV adeguato, questo non mi metto dalla parte ora della gente del governo, quindi rimango nella mia indipendenza.
No, forse hanno alcuni poca esperienza del settore, come tu stai rilevando.
Quindi,
non italiani.
Ma diciamo, la responsabilità poi di tu, ma in particolare degli ambienti che devono formare, che sono quelli universitari in specie. Una recente nomina alla Corte europea, per dire, per vedere in un'ottica molto positiva, è quella del nuovo giudice belga, il professore Paul Lemmens, che è un docente del Master europeo in diritti umani e democratizzazione, fin dall'origine, quindi lo ritengo cofondatore dello European Master. Lì abbiamo un esempio.
E sono felice perché viene nella nostra sezione, sperando che non ci condanni ancora di più.
Vabbè, ma lui lo farà, però con cognizione, no, con indipendenza. Ma lì c'è un CV adeguato.
Beh,
materia...
almeno lo farà in maniera fondante, no?
Ci sono altri interventi? Maestro professor Zanghi.
Lui è il nostro
leader.
Io, riagganciandomi a quello che diceva il dottor Palma, questa, diciamo, diffusa indifferenza per le numerose condanne in tema di articolo 3 che rappresentano un po' la novità di questi ultimi anni. Sotto questo profilo, diciamo così, limitato, la risposta a mio avviso è abbastanza semplice. Nella società civile, mi scuserà la collega De Renzi se mi sostituisco, il concetto di tortura al quale l'uomo medio italiano è abituato è ben lontano dall'applicazione che la Corte ne ha fatto nelle ultime sentenze. Sappiamo perfettamente che è una vecchia giurisprudenza della Corte che, quando uno Stato in qualche modo direttamente o indirettamente permette una situazione che possa dar luogo poi anche in un terzo Stato alla tortura, diventa responsabile ugualmente della violazione dell'articolo 3. Però tutto questo è un meccanismo di ragionamento logico che in piano di diritto si segue agevolmente, ma che sul piano della comune informazione no. Abbiamo ben altre idee del concetto di tortura che non il fatto che siano stati, tra virgolette, salvate dei naufraghi, poi immigranti clandestini ai quali magari non è stato chiesto nulla, né identificati, eccetera, eccetera. Quindi direi che una prima risposta a questa indifferenza, per giustificare la posizione del popolo medio italiano, è dovuta a una spinta in avanti nel concetto di tortura che la Corte ha fatto applicandola a queste fattispecie tipiche dell'immigrazione. Il secondo aspetto, certamente più critico, ma questo è abbastanza noto, che sono diventato piuttosto acido nei confronti della Corte in questi ultimi tempi, è dovuto al fatto che la Corte ovviamente c'entra molto quello che appena diceva Papisca, cioè la qualificazione dei giudici, perché se questo non si vedeva in passato non è soltanto un discorso di numero, ovviamente il numero ha il suo peso, 15-17 giudici sono certamente, credo, meglio adatti a giudicare che non 47 per loro natura stessa molto eterogenee. Ma dicevo, il guaio principale della Corte in questi ultimi anni è la propria autoreferenzialità. Sappiamo perfettamente che la Corte è l'unica e l'ultima istanza in tema di convenzione europea di interpretazione, la interpreta come vuole, nessuno gli può dire se è corretto o no, e quando in questi ultimi anni o episodi l'ha interpretata in maniera, a mio avviso, evidentemente un'opinione fra le tante, non voglio dire che sia la verità, in maniera totalmente diversa dalla stessa concezione del modo d'essere dei diritti umani nella Convenzione. Diceva la collega Spadafora, la sentenza, una delle ultime riferite, Sadi e compagni, eccetera, imputa una violazione potenziale all'Italia, cioè di attenzione, se fai questo succede quell'altro. È un'attività assolutamente legittima, non da una giurisdizione, è un'attività legittima di un organo politico, è un'attività legittima di un organo consultivo, una giurisdizione che per statuto deve esaminare fatti concreti e riscontrare se in quei fatti si ravvisano o no gli estremi della violazione, dovrebbe dire in questi fatti non c'è violazione. Quando poi estraderà il signor Pincopallino, allora si sarà verificato il fatto che dà luogo alla violazione. Non si può fare una anticipazione di giudizi futuri. Così come in questa estensione esagerata che è stata fatta della nozione di tortura, o meglio dell'articolo 3, applicato ai fenomeni di immigrazione, eccetera, eccetera, ci sono a mio avviso tante storture di questo genere, cioè tante situazioni nella quale la Corte va molto al di là di quello che è previsto dalla Convenzione. Per non parlare del discorso, tanto per non allungare il dire, è del cosiddetto equo indennizzo. L'equo indennizzo, la Corte, l'articolo della Convenzione dice chiaramente che la Corte deve prima accertare se l'equo indennizzo è possibile nello Stato, verificare se quello che è accertato nello Stato è congruo o no, e dopo intervenire o in carenza di una misura interna o a sussidio di una misura interna insufficiente. La Corte tutto questo ormai da tempo lo ha totalmente saltato. Nessuno può, giuridicamente parlando, a parte che gli stessi Stati, ma nessuno può, purtroppo, perché, ripeto, la Corte è autoreferente, dire Corte, guarda che l'articolo 12 è una cosa diversa, questo che stai facendo non lo puoi fare, non è legittimo, non è conforme alla disposizione. Cioè concedere equi indennizzi di qualunque forma senza aver preventivamente posto in essere le misure di accertamento che obbligatoriamente la norma prevede, questo francamente va molto al di là del diritto. E spiace vedere che una Corte che dovrebbe essere la Corte, tra virgolette, suprema in tema di diritti umani, sia poi questa, non dico la prima, ma una fra le tante corti a violare lo stesso diritto che devono applicare.
Diritto di replica di Mauro Paolo.
Il diritto di replica è semplicissimo. Il primo aspetto è che proprio questa discussione, secondo me, è il tipo di discussione che a me piaceva che sorgesse, diciamo, rispetto a queste. Quando io dicevo c'è stato un silenzio dell'intellettualità, si potrebbe, come dire, contestare come la Corte, l'aver cambiato giurisprudenza, eccetera, eccetera, la questione copia incolla alla seconda sezione a cui il professoressa Spadafora faceva riferimento. Cioè, questi aspetti, secondo me, o gli aspetti che il professor Zanchin poteva adesso, sono gli aspetti che secondo me dovevano e dovrebbero essere suscitati in un paese a fronte di questo numero di sentenze. Invece questo dibattito lo facciamo in circoli ristretti, ma non è, e neanche parlo di opinione pubblica generale, perché ho presente il concetto di... Io in questi 11 anni come responsabilità poi settoriale di paese ho avuto la Cecenia, quindi ho presente quale può essere diversa la violazione dell'articolo 3 in Cecenia o la violazione dell'articolo 3 nel sovraffollamento carcerario, eccetera. Però voglio dire, quindi sono aspetti importanti che comunque nell'intellettualità, io sottolineavo nell'intellettualità, non sono presi in considerazione, perché capisco che è difficile poi con il grande pubblico, però quello che lascia, continua a lasciare perplessi, e arrivo al libro e all'utilità dell'annuario, è questa intellettualità, come dire, non disciplinarmente già coinvolta, ma coinvolta nel dibattito culturale del paese, va in qualche modo riagganciata su questi temi, va in qualche modo riconvolta, anche per dire probabilmente che forse siamo andati troppo in là con l'interpretazione della Convenzione o che comunque ci sono degli aspetti da rivedere sul piano dell'eseguibilità delle sentenze e via dicendo. Quindi è questo tipo di dibattito quello che secondo me dovrebbe in realtà sorgere.
Grazie. Se non ci sono... Ah beh, prego.
Allora, io sono Valeria Manna, ex studentessa di diritti umani a Padova e adesso studentessa alla SIOI. Ah. E mi chiedevo, volevo porre una domanda. Esiste il reato di tortura psicologica? E c'è mai stata qualche condanna in tale senso?
Non c'è nemmeno il reato.
Non c'è il reato.
Non c'è il reato di tortura, l'abbiamo detto stamattina, no?
Non esiste assolutamente il reato di tortura psicologica, non è una grave mancanza.
Non c'è il reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico, è quello che abbiamo detto stamattina, per cosa per la quale siamo indignati, ma figuriamoci la tortura psicologica, scusi tanto.
No, c'è un disegno di legge sul reato di tortura, come il Presidente Marcenaro ha specificato stamattina, se lei ha ascoltato, che dice appunto che in applicazione della Convenzione sulla tortura delle Nazioni Unite dobbiamo prevedere nel nostro ordinamento penale, nel nostro codice di procedura penale, il reato di tortura con le conseguenti naturalmente sanzioni.
Penalizzazione.
Quindi nell'ambito di quella nozione di tortura, non so, adesso io non ho l'ultimo disegno di legge e non l'ho letto, viene anche la violenza psicologica, ma naturalmente lo sarà applicabile quando anche la Camera, speriamo presto, approverà il disegno.
Che è cosa diversa dalle ratifiche quali si sta provvedendo, con due cose, come dicevamo stamattina, distinte e separate. Bisogna dare attuazione si dà con legge, non è sufficiente un ordine di esecuzione, no?
Ecco che cosa... lo so, ma la confusione della legge di esecuzione, come viene pubblicata
Forse chi ha migliori e più precise competenze giuridiche potrebbe entrare più nel dettaglio. È vero che non esiste ed è vero anche che la fattispecie è abbastanza difficile da concretizzare. In ogni caso credo possano esistere vie di chieder conto di comportamenti, di eventuale tortura psicologica attraverso altri reati. Perché...
Ah sì.
Possibilissima la rapida prescrizione, io lo dico per rispondere a una domanda, io non è che faccio l'avvocato difensore dei codici italiani, dico ma esiste dalla violenza privata all'abuso d'ufficio a un'altra serie di cose in cui la fattispecie evocata si può concretizzare come altri reati. Se io fossi un avvocato difensore del presunto soggetto sottoposto alla tortura psicologica cercherei di averne ragione per altre strade, insomma, per altri reati.
Resta il problema generale, che è un problema di fondo.
Io non lo dicevo
e
per
cioè credere che con un semplice ordine di esecuzione si possa poi attuare nell'ambito dell'ordinamento il contenuto dello strumento internazionale. Non è possibile molte volte, è indispensabile avere la ratifica, l'ordine di esecuzione e la legge di attuazione, perché solo la legge di attuazione spesso specifica gli elementi del rapporto rendendoli applicabili ai soggetti. Ecco, questo è un punto che sembra che il nostro ordinamento se ne sia dimenticato.
Probabilmente bisogna spiegare ai ragazzi, anche alle università, ma credo che a Padova l'abbiano fatto sicuramente, ma lei ha dimenticato, quali sono i passaggi per rendere e adeguarsi a una convenzione internazionale dell'ordinamento italiano, e per cui ci sono diversi tipi di procedure. Quindi questo bisogna un attimo fare memoria su quello che si è studiato in passato, per capire poi, come diceva il professore, quali sono i passaggi.
Sul piano processuale,
perché quando si pubblica la legge di ratifica ed esecuzione sulla Gazzetta Ufficiale, quella non significa che la convenzione entra in vigore immediatamente nell'ordinamento italiano, l'accordo, il protocollo, qualunque nome possa esserci, ma necessita l'ordine di esecuzione, che è un'ulteriore comunicazione che viene fatta qualora io deposito lo strumento di ratifica o di adesione, perché poi bisogna capire se è ratifica o adesione, quindi abbiamo due aspetti diversi di un accordo. E dopo questa comunicazione dell'ordine di esecuzione, alcune convenzioni, queste in particolare sui diritti umani, hanno bisogno la legge di attuazione, che è una procedura totalmente estranea alla legge pubblicata sulla Gazzetta. Quindi questo è un elemento da tenere presente. Il reato di tortura fa parte di questo, come lo statuto della Corte Penale, come tante altre convenzioni che noi, per esempio, abbiamo una convenzione di Oviedo sulla biomedica etica, che esiste la legge di ratifica e esecuzione, ma non è stata mai depositato lo strumento di ratifica, perché all'epoca qualcuno ci ha chiesto, io ti ho detto sono 30 anni che sono al contenzioso, quindi la memoria un po' ogni tanto mi ricordo, il Ministero della Sanità aveva chiesto di fare delle riserve, la convenzione non prevede delle riserve e voi sapete, spero, cosa sono le riserve. Per cui la legge di ratifica è rimasta lì e la convenzione sulla biomedica o su bioetica, anzi meglio, non è ratificata dall'Italia.
Mi permetto però di difendere il diritto umano della studentessa di porre la questione.
Ah no, per carità.
No, ma io non sto contestando, soltanto che è un argomento, io qui ho mie delle allieve che si sono laureate con me, che stanno facendo lo stage al CIDU, che sanno che io porto, e qui rispondo al dottor Caprara, la mia esperienza di contenzioso facendo esercitazioni reali sul diritto internazionale, quindi sulla situazione.
Posso fare solo una piccola aggiunta di società civile?
Ci ha consentito di chiarire, perché se no resta l'equivoco.
Forse la nostra studentessa voleva sapere, nel caso di una violazione psicologica, che cosa succedeva. Esistono due strumenti in Italia, mobbing e stalking, che per noi sono una grande conquista. Io me ne sono occupata, sono di difficilissima applicazione, quindi bisogna lavorare. Sono leggi, effettivamente.
Come per esempio esiste, qui chiudo perché sennò andiamo avanti troppo, la legge per colui che compie atti di pedofilia all'estero e può essere giudicato in Italia. Naturalmente, se non ci sono la documentazione adeguate che accertano l'atteggiamento, quello che lui ha fatto all'estero, questo non può avvenire. Questo è un vanto dell'Italia, che però ha i suoi limiti nell'accertamento poi dell'effettivo comportamento.
Professor Pane Bianco, una battuta
semplicissima. La Carta dei diritti fondamentali, divenuta obbligatoria, non fa parte del Trattato di Lisbona. Il legislatore italiano, in base a un ordine del giorno di un organo parlamentare, con propria mozione ne ha promosso la pubblicazione in Gazzetta, perché altrimenti una norma obbligatoria non sarebbe mai venuta a conoscenza. Questo è un difetto che non risale a noi, risale al testo originario, per le ragioni che tutti sappiamo. Seconda piccola osservazione: l'annuario è meraviglioso, il sistema funziona, manca un centro pensante centrale. In Germania si sono determinati a trasformare la Corte Costituzionale in una Corte di continuo intervento per i diritti umani. L'ultima sentenza che tutti hanno letto, quella dello scorso settembre, 12 settembre, sulla costituzionalità dei due grandi trattati della crisi, è una sentenza la quale è stata definita dalla grande stampa tedesca come una super sentenza. quindi non una decisione, un urteil, ma un super urteil, un ober urteil, come ha detto un giornale di Monaco. Allora, questo è importante perché, ripeto, i giudici sono monopolisti dell'opinio iuris. L'opinio non iuris, l'opinione del cittadino comune, appartiene alla informazione e appartiene alla comunicazione. I grandi quotidiani si sono resi conto di questa difficoltà e anche enfatizzando o inventando termini nuovi che sono in un certo senso fuori dalla realtà, come quello della super sentenza della Corte di Karlsruhe. E se mi è consentito, veramente con una battutina, la Corte Costituzionale italiana ha inventato un termine che non è riferito a se stesso, ma è riferito alla Corte di Karlsruhe, e ha detto che la Corte di Karlsruhe non è più protagonista di sentenze singole e separate, numerate, ma è responsabile, titolare e monopolista di un processo, cioè di una serie continua di sentenze che costituiscono un processo politico-giudiziario prolungato nel tempo, dalla data in cui hanno cominciato nel 1992 alla data dell'ultima sentenza del 12 settembre. Allora, illustre direttore dell'annuario ed illustre amico, cerchiamo che questo dialogo in un certo senso risulti, che risulti come addirittura la nostra Corte recepisce un linguaggio altrui. La nostra Corte Costituzionale inserisce nelle proprie sentenze citazioni delle sentenze di altre corti americane, europee e quant'altro. Sviluppiamo il dialogo. L'annuario può favorire il dialogo. È un grande strumento di comunicazione, è un grande strumento di chiarificazione, è un grande strumento di illuminazione, è un grande mezzo per mobilitare gli spiriti e le coscienze. Quindi è veramente uno strumento, se mi consenti, Antonio, molto più che pontificio, degno di un vero papisca, cioè del vero papa. Che tu sei.
Questa non me l'aspettavo. Grazie, grazie Massimo, grazie veramente di cuore, affettuoso, agli illustri relatori qui che vi hanno parlato da questo tavolo. Il tempo ormai è scaduto. La mia battuta finale, prima di passare la parola al ministro Brasioli, è non sull'università, ma sulle scuole primarie e sulla scuola più in generale, il sistema educativo italiano. Noi riusciremo veramente a raggiungere quei livelli che sono indicati anche da Mauro Palma, cioè di capacità di sintesi, di capacità di collegare, eccetera, a livello di elite allargate, se incominceremo e svilupperemo programmi di genuina educazione civica che in Italia vanno sotto il nome di cittadinanza e costituzione. Quindi partiamo dall'università, ma arriviamo alle radici, siamo parte di un unico sistema educativo. Noi dell'università abbiamo chiaramente un privilegio, cioè l'insegnamento ce lo prepariamo anche con la ricerca direttamente, cioè, però questo deve farci sentire una forte responsabilità, che il nostro fare ricerca è primariamente funzionale al docere, e nel docere siamo insieme con tutti gli insegnanti e le insegnanti che in Italia stanno dimostrando tanta buona volontà per sviluppare il programma cittadinanza e Costituzione. E probabilmente penseremo a un qualche incontro per rendere sempre più evidente questo percorso importante. Un ringraziamento particolare al dottor Brasioli, che ora concluderà. È stato magnifico, ci ha consentito, insomma, di realizzare questo evento così partecipato e che ha consentito anche di ulteriormente approfondire il sapere dei diritti umani e di darci consigli e suggerimenti. Grazie ancora.
Grazie a te.